Dig in. Siki Sachaitana Prabhu Daya Karo More Tumi Binate Da Yali
della creazione cosmica, solo io esisto e non esiste altro fenomeno grossolano, sottile o primordiale. Dopo la creazione, soltanto io esisto in ogni cosa e dopo la distruzione, solo io rimango eternamente. Aham significa io, perciò chi parla dicendo io deve avere una sua propria personalità. I filosofi mayavadi interpretano questa parola aham riferendola al Brahman impersonale. Generalmente i mayavadi sono molto orgogliosi della loro conoscenza grammaticale, ma chiunque conosca davvero la grammatica può capire che aham significa io e che io si riferisce a una persona. Per questa ragione Dio, la persona suprema, parlando a Brahma, usa la parola Aham mentre descrive la sua forma trascendentale. Aham ha un significato ben preciso, non è un termine vago che può essere interpretato a capriccio. Aham, pronunciato da Krishna, si riferisce a Dio, la persona suprema, e a nessun altro. Prima della creazione e dopo la distruzione esistono solo Dio, la persona suprema, e i suoi eterni compagni. Non ci sono elementi materiali. La letteratura vedica lo conferma. Vasudevo va idam agra asinna brahma nacha shankara. Questo mantra afferma che prima della creazione non esistevano né Brahma né Shiva, ma solo Vishnu. Vishnu esiste nella sua dimora, i Vaikunta. Esistono innumerevoli pianeti Vaikunta nel cielo spirituale, e su ognuno di essi abita Vishnu insieme con i suoi compagni e con tutto ciò che lo circonda. Anche la Bhagavad Gita conferma che nonostante la periodica distruzione della creazione, esiste un'altra dimora che non viene mai distrutta. La parola creazione si riferisce alla creazione materiale, perché nel mondo spirituale tutto esiste eternamente. Perciò la creazione e la distruzione non hanno luogo. Il Signore indica qui che prima della creazione materiale lui già esisteva in tutta la sua pienezza, con tutte le sue opulenze trascendentali, forza, ricchezza, bellezza, conoscenza, fama e rinuncia. Quando si pensa a un re, si pensa automaticamente anche ai suoi segretari, ministri, generali, palazzi e così via. Poiché un re possiede tutte queste opulenze, possiamo soltanto immaginare quanto più grandi debbano essere le opulenze di Dio, la persona suprema. Quando il Signore dice Aham, dunque, dobbiamo capire che Egli esiste con tutte le sue opulenze e potenze. La parola Yat si riferisce al Brahman, la radiosità impersonale del Signore. Nella Brahma Samhita è detto Tat Brahma Niskalam Anantam Ashesha Bhutam. La radiosità del Brahman si espande senza limiti. Proprio come il Sole è un pianeta localizzato, benché da quella fonte emanino raggi che si espandono senza limiti, così la verità assoluta è Dio, la persona suprema, ma la radiosità della sua energia, il Brahman, si espande illimitatamente. Da questa energia del Brahman appare la creazione proprio come la nuvola appare nella luce del Sole. Dalla nuvola viene la pioggia, dalla pioggia nasce la vegetazione e con la vegetazione appaiono i fiori e i frutti che sono la base della sopravvivenza di molte altre forme di vita. Similmente, l'abbagliante radiosità del corpo del Signore Supremo è la causa della creazione degli infiniti universi, la radiosità del Brahman impersonale, ma la causa di questa energia è Dio, la Suprema Persona. Il Brahmajyoti emana da Lui, che risiede nella sua dimora, i Vaikunta, egli non è mai impersonale. Poiché non riescono a capire la fonte dell'energia del Brahman, gli impersonalisti scelgono a torto di pensare al Brahman impersonale come alla meta suprema e assoluta. Ma come affermano le Upanishad, bisogna penetrare la radiosità impersonale e vedere il volto del Signore Supremo. Chi desidera raggiungere le fonte dei raggi del Sole, deve viaggiare attraverso la luce fino a raggiungere il Sole, e poi dovrà incontrare la divinità che vi risiede. La verità assoluta è una persona, Bhagavan, la suprema persona di Dio, come è spiegato nello Srimad Bhagavatam. Sat significa effetto e Asat significa causa, e Param indica la verità suprema che trascende sia la causa sia l'effetto. La causa della creazione è detta Mahatattva, ossia l'energia materiale globale, e il suo effetto è la creazione in sé. Ma né la causa né l'effetto esistevano all'inizio. Essi emanano da Dio, la persona suprema, come anche l'energia del tempo. Questo è l'insegnamento del Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yataha. La fonte dell'esistenza, della manifestazione cosmica, ossia del Mahatattva, è Dio, la persona suprema. Ciò è confermato in tutto lo Srimad Bhagavatam e nella Bhagavad Gita. Nella Bhagavad Gita il Signore dice: Aham Sarvasya Prabhava, io sono la fonte di ogni emanazione. Il cosmo materiale, essendo temporaneo, è talvolta manifestato e talvolta non manifestato, ma la sua energia emana dal Signore Supremo e Assoluto. Prima della creazione non c'erano né la causa né l'effetto, ma Dio, la persona suprema, esisteva nella pienezza delle sue opulenze e della sua energia. Le parole Paschad Aham indicano che il Signore esiste dopo la dissoluzione della manifestazione cosmica. Quando il mondo materiale è dissolto, il Signore continua ad esistere personalmente nei Vaikunta. Anche nel corso della creazione, il Signore esiste nei Vaikunta ed esiste anche come anima suprema negli universi materiali. Ciò è confermato nella Brahma Samhita. Goloka e Vanivasati, benché sia eternamente e perfettamente presente a Goloka Vrindavana, in Vaikunta, è ugualmente onnipresente a Kilatma Bhutaha. L'aspetto onnipresente del Signore è detto anima suprema. Nella Bhagavad Gita è detto Aham Krishnasya Jagata Prabhavaha. La manifestazione cosmica è una dimostrazione dell'energia del Signore Supremo. Gli elementi materiali manifestano l'energia inferiore del Signore, mentre gli esseri viventi sono la sua energia superiore. Poiché l'energia del Signore non è differente da Lui, in realtà tutto ciò che esiste è Krishna nel suo aspetto impersonale. I raggi del Sole, la sua luce e il suo calore non sono differenti dal Sole, eppure sono nello stesso tempo energie distinte dal Sole. Similmente, la manifestazione cosmica e gli esseri viventi sono energie del Signore e sono considerate simultaneamente uguali e differenti da Lui. Il Signore dice dunque: io sono tutto, perché ogni cosa è una sua energia e in quanto tale non è differente da Lui. Io Vasishyeta Sosmi Aham indica che il Signore è tutto ciò che resta dopo l'annientamento della creazione. La manifestazione spirituale non svanisce mai, appartiene all'energia interna del Signore Supremo ed esiste eternamente. Quando la manifestazione esterna è ritirata, le attività spirituali a Goloka e il resto dei Vaikunta continuano, perché qui niente è limitato dal tempo materiale, che non esiste nel mondo spirituale. Per questa ragione la Bhagavad Gita afferma Yad Gatvanani Vartante Tadhamma Paramamma, la dimora dalla quale non si ritorna in questo mondo materiale è la dimora suprema del Signore. Ciò che sembra reale, senza di me, è certamente la mia energia illusoria, perché nulla può esistere senza di me. È simile a un riflesso della luce nell'oscurità, perché in realtà nella luce non vi sono né ombre né riflessi. Nel verso precedente sono state spiegate la verità assoluta e la sua natura. Per conoscere veramente l'assoluto bisogna anche comprendere la verità relativa. Il verso offre qui una spiegazione della verità relativa, detta Maya o natura materiale. Maya non ha un'esistenza indipendente. Una persona di intelligenza limitata può essere attratta dalle meravigliose attività di Maya, ma non capisce che dietro a queste attività c'è il controllo del Signore Supremo. Nella Bhagavad Gita è affermato Maya Dhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. La natura materiale agisce sotto la mia direzione e genera tutti gli esseri mobili e immobili. La vera natura di Maya, l'esistenza illusoria della manifestazione materiale, è chiaramente spiegata nello Srimad Bhagavatam. La verità assoluta è la vera sostanza, mentre la verità relativa dipende dalla sua relazione con l'assoluto per poter esistere. Maya significa energia, perciò la verità relativa è definita l'energia della verità assoluta. Poiché è differente ed è difficile capire ciò che distingue la verità assoluta dalla verità relativa, possiamo fare un esempio chiarificatore. La verità assoluta può essere paragonata al sole, che può essere conosciuto sulla base di due verità relative, il riflesso e l'oscurità. L'oscurità è l'assenza del sole e il riflesso è una proiezione della luce del sole nell'oscurità. Nel nell'oscurità né i riflessi possono avere un'esistenza indipendente. L'oscurità sopraggiunge quando la luce del sole è celata. Se per esempio ci poniamo di fronte al sole, la nostra schiena resterà nell'oscurità, poiché l'oscurità può esistere solo in assenza del sole e dunque relativa al sole. Il mondo spirituale è paragonato alla vera luce del sole, mentre il mondo materiale è paragonato alle zone di tenebre dove il sole non è visibile. Quando la manifestazione materiale ci appare nella sua bellezza, ciò è dovuto a un riflesso distorto della suprema luce del sole, la verità assoluta, come il Vedanta Sutra conferma. Tutto ciò che possiamo vedere qua giù ha la sua esistenza sostanziale nell'assoluto. Come l'oscurità è lontana dal sole, così il mondo materiale è distante dal mondo spirituale. Le scritture vediche ci raccomandano di non lasciarci incantare dalle regioni tenebrose Tama, ma di cercare di raggiungere le luminose regioni dell'assoluto, Yogi Dham. Il mondo spirituale è pieno di luce, mentre il mondo materiale è avvolto nelle tenebre. Nel mondo materiale, per dissipare le tenebre, specialmente di notte, sono richieste la luce del sole, quella della luna o qualche altro sistema di illuminazione artificiale, perché per natura il mondo materiale è buio. Per questa ragione il Signore Supremo ha provveduto a fornire la luce del sole e della luna, ma nella sua dimora, descritta nella Bhagavad Gita, non c'è bisogno della luce del sole, della luna o dell'elettricità, perché là ogni cosa risplende di luce propria. Ciò che è relativo, temporaneo e distante dalla verità assoluta è definito maya, ossia ignoranza. Come spiegato nella Bhagavad Gita, quest'illusione si manifesta in due modi. L'illusione inferiore è detta materia inerte e l'illusione superiore è detta individuale. Gli esseri viventi sono detti illusori, in questo contesto, soltanto perché sono implicati nelle strutture e nelle attività illusorie di questo mondo materiale. Gli esseri viventi, in realtà, non sono illusori perché sono parti dell'energia superiore del Signore Supremo e non devono necessariamente essere coperti da Maya se non lo desiderano. Le azioni degli esseri viventi nel regno spirituale non sono illusorie. Esse sono le vere attività eterne delle anime liberate. Gli elementi materiali entrano nei corpi di tutti gli esseri viventi eppure rimangono fuori dai corpi stessi, così io esisto in tutte le creazioni materiali, eppure non sono dentro a questa creazione. Gli elementi materiali grossolani, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere, si combinano con gli elementi materiali sottili, la mente, l'intelligenza e il falso ego, per costruire i corpi di questo mondo materiale, eppure si trovano anche al di là di questi corpi. Qualsiasi costruzione materiale non è che un'amalgama ossia una combinazione di elementi materiali in varie proporzioni. Questi elementi esistono sia all'interno sia all'esterno del corpo. Per esempio, benché l'aria esista nello spazio, entra anche nel corpo. Similmente, il Signore Supremo, che è la causa dell'energia materiale, vive nel mondo materiale e anche all'esterno di esso. Senza la sua presenza nel mondo materiale, il corpo cosmico non potrebbe svilupparsi, come senza la presenza dello spirito nel corpo fisico, il corpo non potrebbe svilupparsi. L'intera manifestazione materiale si sviluppa ed esiste perché Dio, la persona suprema, vi entra come Paramatma, l'anima suprema. La persona di Dio, nel suo aspetto onnipresente di Paramatma, penetra in ogni essere dal più grande al più minuscolo. La sua esistenza può essere realizzata dalla persona che sia dotata della semplice qualità della sottomissione, grazie alla quale diventerà un'anima arresa. Lo sviluppo della sottomissione è causa di una realizzazione spirituale che è proporzionale alla resa e ci permette alla fine di incontrare il Signore Supremo in persona, come un uomo può incontrare un altro uomo a tu per tu. Grazie allo sviluppo dell'attaccamento trascendentale per il Signore Supremo, l'anima sottomessa sentirà in ogni luogo la presenza dell'amato e impegnerà i sensi nel servizio d'amore al Signore. Gli occhi saranno intenti a contemplare la meravigliosa coppia Sri Radha e Krishna, seduti su un ricco trono sotto l'albero dei desideri nella terra trascendentale di Vrindavana. L'olfatto sarà impegnato nell'assaporare il profumo spirituale dei piedi di loto del Signore. Similmente, gli orecchi saranno impegnati nel percepire messaggi da Vaikunta e le mani stringeranno i piedi di loto del Signore e dei suoi compagni. Il Signore si manifesta quindi al puro devoto dall'interno e dall'esterno. Questo è uno dei misteri della relazione devozionale nella quale il devoto e il Signore sono legati dal vincolo di un amore spontaneo. Raggiungere questa meta dovrebbe essere lo scopo della vita di ogni essere vivente. Una persona che abbia interesse per la conoscenza trascendentale deve dunque informarsi sempre, direttamente e indirettamente, al fine di conoscere la verità onnipresente. Le persone che manifestano un serio interesse per la conoscenza che riguarda il mondo trascendentale situato al di là della creazione cosmica materiale devono avvicinare un maestro spirituale autentico per poter apprendere questa scienza direttamente e indirettamente. Si devono conoscere sia il mezzo che ci permette di avvicinarci alla meta desiderata, sia gli ostacoli che si frappongono su questo cammino. Il maestro spirituale sa come regolare le abitudini di un discepolo neofita, perciò lo studente serio deve imparare da lui tutti i vari aspetti di questa scienza. Esistono diverse gradualità e livelli di prosperità. Il livello di comodità e di felicità concepito da un uomo comune impegnato nelle fatiche materiali è il livello più basso di felicità, perché è relativo al corpo. Lo standard più alto di benessere corporeo può essere raggiunto da colui che compie attività interessate e grazie a queste azioni virtuose raggiungerà il livello dei pianeti celesti o il regno dei dei, creatori investiti di potere. Ma il concetto di benessere sui pianeti celesti impallidisce di fronte alla felicità che si gusta nel Brahman impersonale. Eppure il Brahmananda, la felicità spirituale che si trae dal Brahman impersonale, è simile all'acqua contenuta nell'impronta dello zoccolo di un vitello se è paragonata all'oceano dell'amore per Dio. Quando si sviluppa un puro amore per il Signore, dal contatto con Dio, la Persona Suprema, scaturisce un oceano di felicità trascendentale, e sviluppare questa qualità per raggiungere questo alto livello rappresenta la più alta perfezione. Thank you. bisogna cercare di acquistare il biglietto per tornare a Dio nella nostra dimora originale. Il prezzo di questo biglietto è l'intenso desiderio di averlo, desiderio che non è facile risvegliare, anche se si continuano a compiere attività virtuose per migliaia di vite. Tutte le relazioni materiali saranno certamente spezzate nel corso del tempo, ma non appena la nostra relazione con Dio, la persona suprema, in un rasa particolare, è stata ristabilita, non si interromperà mai, nemmeno dopo la distruzione del mondo materiale. È necessario comprendere, grazie all'intermediario trasparente, il Maestro spirituale, che il Signore Supremo esiste in ogni luogo nella sua natura spirituale trascendentale e che la relazione tra gli esseri individuali e il Signore Supremo esiste direttamente e indirettamente in ogni luogo, anche in questo mondo materiale. Nel mondo spirituale esistono cinque forme di relazione con il Signore Supremo: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Nel mondo materiale esiste il riflesso distorto di questi rasa. Terra, casa, mobili e altri oggetti materiali inanimati hanno una relazione in shanta o nel senso della neutralità e del silenzio, mentre i servitori agiscono nella relazione detta dasya. Lo scambio tra amici è detto sakya, l'affetto di un genitore per il bambino è conosciuto come vatsalya. E gli scambi d'amore coniugale costituiscono il madhurya. Queste cinque relazioni nel mondo materiale sono riflessi distorti dei sentimenti originali e puri che dovrebbero essere compresi e portati alla perfezione nella relazione con Dio, la persona suprema, sotto la guida di un maestro spirituale autentico. Nel mondo materiale questi rasa distorti portano alla frustrazione, ma se saranno invece ristabiliti nella relazione con Krishna produrranno, come un risultato, una vita eterna e piena di felicità. Questo verso e i tre versi che lo precedono sono stati estratti dallo Srimad Bhagavatam e inseriti nella Chaitanya Charitamrita e ci permettono di comprendere le attività missionarie di Sri Chaitanya. Lo Srimad Bhagavatam ha 18.000 versi e tutti sono sintetizzati nei quattro versi che iniziano con Aham Eva Sam Eva Gre e continuano fino a Yad Syat Sarvatra Sarvada. Nel primo di questi versi è spiegata la natura trascendentale di Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Il secondo verso spiega che il Signore è distaccato dalle azioni dell'energia materiale Maya. Gli esseri individuali, in quanto frammenti di Sri Krishna, tendono a subire il controllo dell'energia esterna, benché, nonostante la loro natura spirituale, rimangano imprigionati in corpi fatti di energia materiale, in questo mondo materiale. In questo verso è spiegata anche la relazione eterna degli esseri individuali con il Signore Supremo. Il verso successivo insegna che Dio, la Persona Suprema, con le sue inconcepibili energie, è simultaneamente uguale e differente dagli esseri individuali e dall'energia materiale. Questa conoscenza è detta Acintya Bheda Abheda Tattva. Quando un essere individuale si sottomette a Sri Krishna, può allora sviluppare il naturale amore trascendentale per il Signore Supremo. Questo procedimento di sottomissione dovrebbe essere la prima preoccupazione dell'essere umano. Nel verso successivo è detto che un'anima condizionata deve infine avvicinare un maestro spirituale autentico e cercare di giungere alla piena comprensione del mondo materiale e del mondo spirituale, oltre che alla propria posizione esistenziale. Qui l'espressione Anvaya Vyatireka Bhyam, direttamente e indirettamente, suggerisce la necessità di apprendere il metodo del servizio devozionale nei suoi due aspetti, cioè seguendo direttamente il metodo del servizio devozionale ed evitando indirettamente gli ostacoli che impediscono di avanzare. Tutte le glorie a Cintamani e al mio maestro spirituale iniziatore Somagiri. Tutte le glorie al mio maestro spirituale istruttore, Dio la Persona Suprema, che porta delle piume di pavone sulla sua corona. All'ombra dei suoi piedi di loto, che sono simili ad alberi dei desideri, Jayashri Radharani gode del sentimento trascendentale di consorte eterna. Questo verso è tratto dalla Krishna Karnamrita, che è stata scritta dal grande sannyasi Vaishnava Bilva Mangala Thakur, conosciuto anche come Lila Sukha. Egli desiderava intensamente entrare nei divertimenti eterni del Signore e visse a Vrindavana per 700 anni, in prossimità del Brahmakunda, un laghetto che esiste ancora oggi a Vrindavana. La storia di Bilva Mangala Thakur è narrata in un libro detto Sri Vallabha Digvijayi. Bilva Mangala Thakur era apparso nell'ottavo secolo dell'era Shaka, nella provincia Dravida, ed era il principale discepolo di Vishnu Swami. In una lista di templi e monasteri conservato nel monastero di Sankaracharya a Dvaraka, Bilva Mangala è citato come fondatore del tempio locale di Dvarakadish. Egli affidò il servizio della sua divinità di Hari Brahmachari ad Hari Brahmachari, un discepolo di Vallabha Bhatta. Bilva Mangala Thakur entrò veramente nei divertimenti trascendentali di Sri Krishna e riportò le sue realizzazioni e le sue esperienze trascendentali nel libro conosciuto come Krishna Karnamrita. Egli dà inizio alla sua opera offrendo i suoi omaggi ai suoi diversi guru, e dobbiamo rilevare che aveva per tutti la stessa venerazione. Il primo maestro spirituale citato è Cintamani, che fu considerata il suo maestro spirituale istruttore in quanto fu la prima a indicargli la via della spiritualità. Cintamani era una prostituta che Bilva Mangala aveva frequentato durante la sua giovinezza. Poiché era stata lei a ispirarlo e a intraprendere la via del servizio devozionale, e poiché fu lei a convincerlo di lasciare l'esistenza materiale per cercare la perfezione nell'amore di Krishna, Bilva Mangala offre prima di tutto a lei i suoi omaggi. Poi offre i suoi omaggi al suo maestro spirituale iniziatore, Somagiri, e poi a Dio, la persona suprema, che fu il suo maestro spirituale istruttore. Egli parla esplicitamente di Bhagavan, che porta piume di pavone sulla sua corona, perché il signore di Vrindavana, il pastorello Krishna, andava spesso a parlare con Bilva Mangala e gli portava del latte. Nel corso della sua adorazione offerta a Sri Krishna, la persona di Dio, descrive Jaya Shri, la dea della fortuna, Srimati Radharani, che prende rifugio all'ombra dei piedi di loto del Signore per godere del rasa trascendentale dell'amore coniugale. L'intero trattato Krishna Karnamrita è dedicato ai divertimenti trascendentali di Sri Krishna e Srimati Radharani. È un libro destinato alla lettura e alla comprensione dei più elevati tra i devoti di Sri Krishna. Poiché non è possibile sperimentare visivamente la presenza dell'anima suprema, il Signore appare davanti a noi nella forma di un devoto liberato. Un simile maestro spirituale non è altri che Sri Krishna stesso. Non è possibile per l'anima condizionata incontrare direttamente Krishna Dio, la persona suprema, ma colui che diventa un devoto sincero e si impegna seriamente nel servizio devozionale, Sri Krishna invia un maestro spirituale istruttore per mostrargli il suo favore e risvegliare in lui la sua assopita inclinazione per servire il Supremo. Il maestro appare ai sensi esterni dell'anima condizionata che ha veramente fortuna, e nello stesso tempo Krishna guida il devoto dall'interno come Chaitya Guru, il maestro spirituale interiore che si trova nel cuore di ogni essere. Dobbiamo quindi evitare le cattive compagnie e cercare soltanto la compagnia dei devoti, con le loro istruzioni realizzate, questi santi possono recidere il nodo che ci lega alle attività che non favoriscono il servizio devozionale. Questo verso appare nello Srimad Bhagavatam e contiene le parole rivolte da Sri Krishna a Uddhava nel testo conosciuto come Uddhava Gita. Questa conversazione si riferisce alla storia di Pururava e della sua cortigiana celeste Urvasi. quando fu abbandonato da Urvasi, Pururava rimase sconvolto dalla separazione e dovette imparare a dominare il suo dolore. È detto che per imparare la scienza trascendentale è indispensabile evitare la compagnia di persone indesiderabili e cercare sempre la compagnia di santi e saggi che sono in grado di istruirci con la conoscenza trascendentale. Le potenti parole di queste anime realizzate penetrano nel cuore e in questo modo sradicano tutti gli equivoci accumulati in anni di cattive compagnie. Per il devoto neofita sono due le categorie di persone che è meglio evitare. I materialisti grossolani che si impegnano costantemente nel piacere dei sensi e i non credenti che non servono Dio la persona suprema, bensì i propri sensi e i capricci della loro mente con abitudini speculative. Le persone intelligenti che cercano la realizzazione trascendentale dovrebbero evitare scrupolosamente la loro compagnia. Il messaggio di Dio, carico di potenza spirituale, può essere oggetto di discussione adeguata solo in un'assemblea di devoti ed è estremamente piacevole da ascoltare in questa compagnia. Chi ascolta i devoti vede ben presto aprirsi la strada dell'esperienza trascendentale e gradualmente sperimenta un gusto per la conoscenza che con il tempo si svilupperà in attrazione e devozione. Questo verso appare nello Srimad Bhagavatam, dove Kapila Deva, per rispondere alle domande di sua madre Devahuti, spiega il metodo del servizio devozionale. Con graduale intensificarsi delle attività devozionali, il procedimento si chiarisce progressivamente e diventa più incoraggiante. Se non si riceve un incoraggiamento spirituale dovuto al fatto di seguire le istruzioni del maestro spirituale, non è possibile progredire. Perciò lo sviluppo del gusto che si sperimenta nel mettere in pratica questi insegnamenti è la conferma della validità del proprio servizio devozionale. Inizialmente bisogna sviluppare una certa fiducia ascoltando la scienza della devozione da un maestro spirituale qualificato. Poi, con la compagnia dei devoti, cercando di applicare alla propria esistenza gli insegnamenti del maestro spirituale, tutti i dubbi e gli altri ostacoli saranno distrutti dal compimento del servizio devozionale. Col continuo ascolto del messaggio di Dio si sviluppa un forte attaccamento per il servizio trascendentale del Signore, e chi procede con determinazione su questa via sarà certamente elevato al livello dell'amore spontaneo per Dio, la persona suprema.
Krishna Kirtan Gananatanapano Premamritam Manidhi Dhiradhira Janapriya.